And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Hey, baby.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buongiorno, buongiorno, poveri ma belli, Radio Popolare, eccoci qua per questo pre-sabato eccezionale 7 giugno.
E vai, un giugno esaltante là fuori con questo bel cielo lattiginoso che fa caldo ma è brutto.
Era ora,
sì, la nostra vera estate italiana, padana più che altro, fatta di afa. Ozono a go-go proprio, che se prendessimo l'ozono qui e lo mettessimo nel buco sarebbe chiuso per sempre. E anche polveri sottili, perché comunque non c'è vento, quindi alla grande.
C'è da dire che l'ozono, il buco dell'ozono non è più un problema, o quantomeno non è più un problema nostro.
Questo lo dicono i giornali
e noi ci crediamo.
Si è chiuso e dicono, si è chiuso, poi in piccolo c'è scritto, inversione di tendenza, entro il 2060 sarà chiuso, più o meno è così. L'anno scorso si è allargato, credo sia stato il terzo più grande della storia dei rilevamenti, quindi vabbè, sia a sud che a nord, però poi nella media è più richiuso rispetto agli anni 80.
Cioè tu mi insegni che bisogna guardare, grandissimo, viva il tennis italiano!
Sì,
Pam, pim, pum!
Allora, ace. Ieri Paolini...
Abbiamo vinto?
No, finale. Paolini è in finale.
Contro Sinner.
Contro Swiatek, però Paolini ha la nonna polacca.
È donna Paolini?
Paolini è lei, Jasmine Paolini. Ha il genitore toscano, come l'accento che piace a te.
Te tu piccolina, te tu piccolina, come andata a Parigi?
E tira sto passante. E poi ha un nonno ghanese che ha sposato una sciura polacca. Quindi l'usciur ghanese l'ha sposata la sciura polacca. E sono gli altri due nonni da parte di madre. Quindi lei è un po' polacca e Swiatek è polacca.
È un
quindi
po'
si parlano in polacco tra di loro. Ma Paolini è timida e ha paura di sbagliare a parlare polacco. Quello che noi non abbiamo paura di fare quando parliamo nei vernacoli italiani.
O anche in lingue straniere che non ci competono.
E a questo punto questo vorrebbe dire che abbiamo sbagliato tutto, perché avremmo potuto essere grandi campioni di tennis.
E di linguismo. Di polilinguismo,
sì.
Senti, ma Paolini quindi ha vinto...
Ha vinto contro una giovane promessa, non so bene se sia russa,
sì.
Che ha 17 anni e che ha evidentemente pianto per tutta la notte dopo aver perso, perché è uscita con una faccia distrutta.
17 anni, non è lavoro minorile, no. Ma va. E certo, andiamo
sono
avanti
forti.
Così.
Sono forti.
Ho capito, invece in miniera no e al tennis sì.
Rivera ha esordito a 15 anni.
Male. Si rovinano la vita i ragazzi. Guarda quello che ha fatto mamma, ti prendo la
Rivera. Rivera sta benissimo adesso.
Vabbè, ho capito.
Ha 80 anni ma sta alla grande. Ha fatto una vita proprio che è invidiabile.
Male, molto male. Doveva fare una vita di merda.
È come le
come
nostre.
Tutti quelli che... Allora, no, noi non facciamo una vita di me, noi facciamo una vita smeralda, ne è dimostrazione, c'è stato un leak, oggi contestualmente al leak delle chat del portavoce di Lollobrigida.
Con degli amici apparte. Un pochino ambigui,
esatto,
diciamo.
Al tempo stesso c'è stato un leak di una chat tra me e Alone, che è stata pubblicata tra l'altro da me, per trasparenza, su Facebook. E devo dire che iniziano ad arrivare i primi commenti, c'è... Gianluca che ci dice Credevo vi chiamaste vicendevolmente Bomber.
Così, ieri, fino a ieri ci chiamavamo Bomber, solo che poi non si capiva chi ci... perché spesso noi parliamo da soli.
Sì.
E usiamo epiteti anche di questo tipo, no? Cioè ci diamo una pacca sulla spalla, tipo ciao Roccia, e io poi mi rispondo campione, come va?
Tigre, tutto bene.
Quindi Bomber è uno degli epiteti che usiamo anche nei dialoghi con noi stessi, ed era diventato molto difficile capire con chi stessimo parlando.
E quindi usiamo altre terminologie, ci segnalano anche nei commenti alla nostra chat WhatsApp, chat segreta WhatsApp su Facebook, che nel dialogo citiamo Fatboy Slim e ci dicono che è da boomer. E vabbè, d'altronde...
non è da Bomber, è da Boomer.
Boomer, è da Boomer. Siamo galli di Dio, ma comunque galli di Dio di 50 anni. Quasi,
allora,
50 anni.
Quasi, quasi. Alcuni ascoltatori, tipo Fabio, inneggiano la vittoria dell'Olimpia ieri in gara 1 contro Bologna nella finale di basket. Grande vittoria, supplementari in trasferta, quindi abbiamo girato il fattore campo. E beh, la partita, primo tempo orribile e poi un grande Shavon Shields. Shavon Shields,
che è uno straniero dell'Olimpia,
dello Shield, lui,
dello Shield, del telefilm,
sì, quello della Marvel.
Ah, quello della Marvel, sì, no, ma chi è questo?
È lui,
è un bomber,
un bomber clamoroso, sì. Ieri ha fatto 6 su 7 da 3, di cui 3 bombe nel bombe sono i tiri da 3 nel
mi prendi per uno scemo nel supplementare.
Che cos'è il pick and roll?
È quando fai perno su un piede, ti giri e...
è proprio quello è il piede perno, però è giro, cioè pick,
raccogli,
blocco e roll, fai il blocco e poi
ti giri
e ricevi
la palla,
puoi ricevere un passaggio,
pallone.
Chi lo fa?
La squadra
lungo
di calcio,
o il piccolo?
La squadra di basket.
Fa il lungo o il piccolo?
È il piccolo. Il piccolo lancia la palla
al lungo che ha fatto il
pick and roll. E questa piccola lezione di basket da parte di Alone Diegoli, re del basket.
E una volta
non si è rotto un ginocchio, e mi spiace per lui, ma per tutta la vita.
Sai che c'è una bella notizia? Mi metti la sigla? È un po' personale, però mi piace condividerla col nostro amato pubblico.
Super Enalotto?
No.
Bello!
Notizia!
Notizia! Bello!
Stamattina mi sono alzato dal letto e il ginocchio era normale. Niente, non mi ha dato nessun fastidio.
E credo, ti sei sfondato di birra e eri ubriaco. Direi di sì. È l'alcol, allora... Poi tra oggi nel corso della giornata...
No, l'alcol mi dà il mal di testa, non mi dà il beneficio al ginocchio.
Eh no, ma ti anestetizza comunque.
Ma dici?
Secondo me sì.
Ma cavolo, quindi devo continuare a bere birre a ciclo
continuo. Però devi salire di gradazione piano piano.
Devo berla tutto fatto, la tua birra preferita?
Senti, visto che stiamo parlando di birra, prima di entrare in onda stavamo discutendo alla grande, visto che tra un po'... il momento della prova a costume e per arrivare pronti, Alone, direi che è il 7 di giugno... È il momento di metterci a dieta, la classica dieta estiva, si fa tutto alla fine, perdiamo questi 30-35 kg nelle prossime 2 settimane per arrivare belli, unti e laidi con gli addominali guizzanti alla prova costume di inizio luglio. E quindi Alone giustamente diceva, guarda, l'unico modo è fare un digiuno completo, perché... comunque, insomma, è una persona saggia, non è che bisogna seguire quelle diete equilibrate, no.
Ma va!
Non si mangia niente.
Per una settimana di digiuno, come gli asceti di una volta.
Solo una settimana?
Vabbè, cazzo, poi comincia a diventare pesante.
Non è che poi si muore.
Soli si muore, ma anche senza mangiare.
Stai prendendo le tue responsabilità, adesso se un ascoltatore per una settimana non mangia e muore... È tutto a carico tuo.
Allora il digiuno va... Innanzitutto devi essere
seguito
molto
da un medico.
O da una divinità anche, perché spesso è legato anche a questioni religiose il digiuno. Quindi fatevi seguire da un medico.
Sai che se ti fai seguire da un medico ti manda a fanculo, che gli dici faccio una settimana di digiuno.
Oh, non è detto. Secondo me è qualcuno che...
Un medico non laureato, il medico della mala.
Un medico, un veterinario di quelli da cui vai a farti togliere le pallottole.
Esatto.
Dopo gli sconti a fuoco con gli SWAT. Sì. Una roba del genere.
No,
sì.
non fatelo a casa, ma Alone lo farà.
Ma no, lo farò. Io ho detto, sarebbe una prova di fare qualche giorno di digiuno, poi una settimana mi pare un po' troppo. Anche perché è un po' immotivato. Ma no, è immotivato una settimana. conosco un amico che faceva una volta all'anno 5-6 giorni di digiuno.
La spiegazione scientifica quale sarebbe? La stavi dando fuori onda, ti prego.
Perché allora io ho capito sta roba, che a un certo punto il tuo corpo diventa autofago,
sì?
E se magna da solo, ma magna le cose che dovrebbe scartare. E quindi a un certo punto c'è tutto un grosso lavoro di rigenerazione cellulare. Tipo, che ne so, tu hai il fegato grasso, Disney.
Non
è body shaming.
Come fai a saperlo col fegato?
Da quello che mi hai detto che hai bevuto l'altro ieri.
Vabbè.
Sicuramente, se era magro, è diventato grasso.
Va bene.
Allora si smagrisce un po'. E ti torna a essere un bel
giovane,
fegato.
Un bel fegato.
E tipo, le cistifelle attorno fanno.
Sì. E è catcalling.
Ma se è fatto da una cistifella verso un fegato,
non vale niente.
No, è empowerment. È empowerment della cistifella.
Va bene,
devi accettarlo.
Allora, no, io non lo accetto, perché così come non accettiamo tutte quelle avance sessuali che arrivano dalle ascoltatrici, non accetterei neanche quella. Ma e quindi il corpo mangia le cellule morte, è questo che stai dicendo?
Sì, una specie, non morte, però quelle che vanno a morire,
magari
nel cimitero degli elefanti delle cellule.
A me puzza di cagata, però magari oggi
no, chiediamo. Non è una cagata, l'ho detta molto male, ma il concetto è giusto.
Sì. Chiediamo al nostro amico DJ e medico più tardi.
Dopo magari, che tra l'altro è il nutrizionismo, ha alcuni interessi. Una volta mi aveva dato una dieta lui,
Ah sì?
Sì. Mi ricordo che c'era dentro anche un dolce da forno. Che non era il dolce forno Herbert.
Tutti i giorni il dolce da forno.
Quando giocavo, prima delle prestazioni agonistiche.
Top.
Sì.
Vabbè, Carolone, oggi, stamattina, ho avuto un'idea eccezionale.
Tra le varie, ne hai avute molte,
Sì. E una era la seguente. Secondo me è davvero eccezionale. Adesso, a parte gli scherzi. Stavo leggendo una legge stamattina e non ci capivo un cazzo.
Ovviamente, ma solo sulla Gazzetta Ufficiale?
Riscritta da uno su un forum.
E non capivi già niente di uno
scritto? Non capivo niente.
Vabbè,
esatto.
Ma chi era sto qua?
Era un...
Aveva dei titoli.
Pussycat 69.
Infatti.
Allora, e il forum era forum avvocati. Perché questo qua
entrare, scusa, ti sei spacciato per
ma no, è gente che fa domande a caso di ogni genere, per curiosità ero andato a vedere, e praticamente ho avuto quest'idea: se noi affiancassimo alle leggi, Alone, a tutte le leggi, qualsiasi legge, sotto la legge stessa degli esempi,
sì,
è finita la mia proposta. Non sarebbe più...
Cioè, la riformuli un attimo.
Se articolo 1 del furto è vietato rubare, esempio, arriva uno, ti prende la macchina, te la porta via, quello è un furto.
No, ma complimenti. Intitoleremo questa puntata Astrazione, questa sconosciuta.
Sì, esatto. Sì. Vabbè, se ci pensi, la filosofia, Aristotele, Platone... Partono da lì, dal racconto del mondo tramite l'esempio.
Non è l'esempio.
Sì.
Sì. Sono delle grandissime metafore, delle figure retoriche, delle elaborazioni mentali.
Però
non
tutto,
è l'esempio.
Però tutto ciò che è mondo è cioè il mondo è fatto di esempio. L'esempio è la massima figura retorica possibile.
Se facessimo tutto così... più o meno già siamo nella merda in quel modo. Cioè ci sarebbe solo degli ebeti
però,
a comandarci,
visto che le leggi non le capisci,
più o meno è già quasi così,
visto che le leggi non le capisce nessuno.
Ma le leggi sono scritte così perché devono essere inappuntabili,
Vabbè.
Inconfutabili, cioè devono essere chiari. L'esempio, uno dice no, mi hai rubato, no, perché tu fai l'esempio
dell'auto,
del furto d'auto, no,
io ho rubato una penna,
bravo, esatto, e quindi non calza.
Vabbè.
E l'avvocato vince la causa, poi.
Non credo.
Cioè, l'avvocato della tua controparte.
L'avvocato
vince
malvagio.
La causa.
Vabbè, ci ascoltiamo un po' di musica ed è la musica.
Aspetta, muto. Devi stare muto e devi leggere l'SMS delle 13.03. Ma stando muto, però.
Giusto. Azzeramento del glicogeno.
No?
E chetogenesi, direi che comunque basterebbe azzerare i carboidrati quasi inutili senza attività fisica.
Ah, vedi, ma io vado in palestra, pompo come un pazzo. Adesso tornerò in palestra.
Ma è il medico DJ quello che ci scrive? No,
no, no, è un...
un altro medico DJ.
È un collaudatore di moto.
Ah, ok.
Sì. Bene. E però, vabbè, voglio dire, è il gradino parallelo al medico.
Musica di noi giovani, noi bomber, noi che parliamo nello slang dei Maranza.
Chi c'è? I messaggeri a Snaps. Per la mia ballotta già sai che non ve ne. Dede qui con me, Graff è qui con me. Tutta la ballotta dei guaglioni è qui con me. E già sai che ti spacca la dop dop dop. Che ti spacca, spacca, spazza. Neffe messaggeri, cico, per il 9-5 già sai. E io sto con la mia ballotta sta con me, sai che c'è, tutti e sette i giorni della settimana e va da sé. Noi riempiamo le dimensioni, spazio e tempo, è l'amico, è come diceva Balda Membo, i miei guaglioni o snest. Fisso la vita e fa anche un tot e io la divido tutta con i miei soci, con la signorina che mi aggrada, scambio baci, sorte che non sempre mi sorride, storia di un guaglione che non sempre se la gode, ma i miei riga sono come me, fuori come me, sempre persi in qualche giro. E tuttavia non è facile, vedi che nella mia realtà il contachilometri segna mille all'ora, velocità di crociera. Ne fa il tipo che non è facile da tirare giù, dedico questa gemma a tutta la gente che conosci, alla mia crew. Bella lì, 10 e lode a Dead and D per questo beat che da bollino blu. Per la mia ballotta cico, ne fai messaggeri in giro già da un tot, con le rime in stile sulla traccia rappresentano. Questa è per la ballotta dei guaglioni e già sai, questo è per i soci della dopa freestyle. Ne fai messaggeri in giro già da un tot, con le rime in stile sulla traccia rappresentano. Questa è per la ballotta dei guaglioni e già sai, questo è per i soci della dopa freestyle. Bella lì, lunga vita alla ballotta dei guaglioni. Porto dietro me la scia di 10.000 situazioni. 5 giorni di polleggio e 2 restanti per gli scazzi. Sosta all'autogrill, un fattoria coi ragazzi e poi via. Io carico e metto la mia energia nella ballotta, sempre nella macchina di Trix con lo stereo che mi spacca. Provo e scrivo nuove rime sopra il groove che non scordi più. E se ti piacciono vedi che poi le canti pure tu. E sai che c'è un cico che è vero, resta vero se la sua ballotta non è un blef. Senti Snaps, rappresento la cultura che si muove strettamente hip hop, zero crossover. L'approccio di un guaglione non è detto che ti piaccia, è tipo Michael Jordan quando schiaccia. E se ti gusta questa traccia allora muovi le tue mani con la forza. Ognuno manifesta e rappresenta per la sua ballotta. Neffe messaggeri in giro già dal tot, con le rime in stile sulla traccia rappresentano. Questa è per la ballotta dei guaglioni e già sai, questo è per i soci della dopo freestyle. Neffe messaggeri in giro già dal tot, con le rime in stile sulla traccia rappresentano. Questa è per la ballotta dei guaglioni e già sai, questo è per i soci della dopo freestyle. Hey, messaggeri in giro già da un tot, e c'hai presente una ballotta sta nel suo, ma troppe volte gliela menano. Tengo un sambo flambo già dal soundcheck, definizione americana stile roughneck. Pace, arrivederci cico, bye bye. Cica già sai che mossi va vai, ma se vuoi stare qua stai, seguici, trovaci, siamo sempre qui. Metto la ballotta di Bologna sopra il beat, SM bella lì, Dimo bella lì, Soul Boy bella lì, SPA Cambes bella lì, Vibra bella lì, Disumani bella lì, e i miei guaglioni del livello e dei giardini tutti a stare bene. Locke e Gabriellina bella lì, sì la Giangia bella lì, la Grafton Radio K bella lì, e a tutta la gente che in Italia fa quel che sa da fare bella lì. Ne fa che fa, te lo fa così. Neffe messaggeri in giro già dal top, con le rime in stile sulla traccia rappresentano. Questa è per la ballotta. Roma, Firenze, Napoli, Alicante. Hey.
ammazza dopo dopo con messaggeria clicchi c'è della Strasbez. Senti come spa spa spacca questa dopa che ho sbaglione che ti smazza nella busta. Questo è freestyle e già sai che non ve ne è. Questa è dedicata ai tutti forti qui con me Gattaman.
E la ballotta di Dismealone, i due bomber, i due galli di Dio. Mamma mia, quando giriamo per strada tutti che si girano, ma quelli sono dei fichetti.
Ma sai come ci riconoscono? Perché beviamo le nostre Pepsi Twist.
Sì, è vero.
La Pepsi Twist è la bevanda dei noi galli.
Sì, sì, sì.
Ti ricordo, cazzo, una volta c'era nella macchinetta.
Non c'è
qua,
più.
Non c'è più da anni, ma credo che l'abbiano tolta dal mercato anche, forse... era anche come dire, faceva venire il fegato grasso.
I brividi. No, in compenso c'è acqua che sa di spazzatura nella nostra macchinetta in radio, perché probabilmente noi siamo ecologisti, no? Quindi abbiamo non usiamo la plastica, usiamo soltanto le bottigliette, quelle eco, come si chiamano? Ecocompatibili, no? Come si chiamano, Lone?
Biodegradabili.
Biodegradabili. E evidentemente si biodegradano nell'acqua e l'acqua sa di spazzatura. Vabbè, allora diamo il benvenuto in studio a un terzo paninaro che ci ha raggiunto qui direttamente dalla City of London, dall'Imperial College di London. Diamo il benvenuto a George. Buongiorno.
Buongiorno.
Can you speak in English, please?
No.
Of course.
Ti prego di no.
Good morning. Perché quando parli in inglese devi parlare così.
Questo è l'inglese quello British. Fai un British.
Oxford. La lingua deve andare a quasi che se morire.
Dai, allora va bene, facciamo
like
così.
The Beatles and the Stones.
The Beatles and the Stones. Cioè,
va bene, Rolling Stones.
Ah, Rolling Stones.
So, what's the argument today? What's the topic today? We are talking about gamma ray.
Gamma ray sono i raggi gamma. Allora Disma diceva di che cosa. Buongiorno. Allora, qual è l'argomento di oggi? Oggi parliamo di raggi gamma, che sono quelli che Jig spara contro i suoi nemici e li fa fuori.
E invece nella Marvel sono quelli che trasformano Hulk e i Fantastici in quattro in ciò che sono, ossia dei superheroes.
Tutti i Fantastici 4 però li beccano nello spazio,
Hulk e sulla terra. Sì. Hulk è vittima di una bomba e raggi gamma, mentre i Fantastici 4 stanno rientrando dallo spazio e purtroppo The Thing, la cosa, è quello più sfigato di tutti, perché gli altri hanno dei superpoteri pazzeschi e lui invece diventa un mostro. E ci starà male per tutta la vita di questa cosa. Cioè,
continuando a star male perché continuano a scrivere i fumetti.
Sì, è vero.
Sono morti i Fantastici?
No, sono sta scrivendo i fumetti.
No, dico, ma sono mai c'è stato un reboot?
Beh, tutto c'è stato un reboot.
Tutto. Sì. La cosa è sempre quella? Ben o è un altro?
Ben, è Ben Grimm.
Ben Grimm.
Sì, sì. Che ogni tanto ce l'ha su con Reed Richards perché dice, uè, te sei un genio, il più grande genio.
E sei non pure è bello e non hai ancora capito come farmi tornare.
Esatto. Ma...
Però è molto forte.
Molto forte, sì, è quasi come noi.
È indistruttibile poi. Mm. Semi.
È stato un periodo che perdeva i mattoncini, i pezzi di...
Cioè aveva l'alopecia...
l'alopecia delle cose.
Dei sassi.
Sì, esatto, vabbè. Ma parliamo dei raggi gamma. Allora, è vero che se mi bombardo di raggi gamma divento supereroe? E soprattutto dove posso andarli a trovare i raggi gamma?
Sarebbe bello, ma mi sa che è un po' difficile.
Non abbiamo detto chi è. Imperial College di Londra, Giorgio Metasti, il principale tra i ricercatori nel campo dei raggi gamma.
Sì, sì, proprio così. No, mi occupo di tutt'altro, però comunque...
Però, sai qua.
Possiamo far qualcosa anche sui raggi gamma. Allora, no, cioè è difficile che ti vengano mutazioni tali per cui poi diventi
supereroe. Difficile, non impossibile.
Beh, non essendo davvero un biologo è difficile dirlo, però sicuramente
ti piace questa tua essere cauto.
Se ti bombardi testicoli con i raggi gamma, può essere che i tuoi figli possano diventare supereroi.
Ok, non dirlo troppo forte perché io e Alone poi andiamo a bombardarci i testicoli di raggi gamma.
No. Non so, che è una delle frasi più orrende che tu abbia mai pronunciato.
L'ha detta lui per primo.
Ma lui è...
Può essere, detto e può essere. No, perché i raggi gamma sono sono essenzialmente dei fotoni come la luce, però molto più energetici, quindi sono in grado di penetrare la materia molto meglio di la luce, insomma, che si ferma appena arriva sulla pelle, però penetrando la materia riescono ad arrivare al DNA, magari interagire a quel punto con le molecole che compongono il DNA e indurre mutazioni genetiche. Questo è
inducono mutazioni genetiche.
In effetti, se ti esponi troppo ai raggi gamma c'è anche un rischio di incidenza di tumori, oppure appunto se ti di nuovo magari ti cambia il corredo genetico delle tuoi spermatozoi, quindi magari i tuoi figli hanno maggiore probabilità di nascere
sono dei problemi
come la cosa di fatti di roccia.
Quello mi sembra difficile, diciamo, cioè è più probabile che nascano i tuoi figli così che esatto.
Non fatelo, quindi
no, io scherzavo, chiaramente scherzavo.
Senti, ma parlavi di tumori, però vengono usati anche nella cura dei tumori i raggi gamma?
Sì, in generale.
L'ho visto in Breaking Bad.
Perché in generale c'è tutto un settore di appunto della medicina che si occupa di utilizzare i raggi gamma, ma anche particelle, anche isotopi radioattivi per appunto curare tumori o anche in diagnostica, un po' come i raggi X. Anche lì in questi casi vengono utilizzati, di nuovo non sono tecniche queste cose, so che diciamo la capacità di penetrare la materia e di sondarla può essere utilizzata un po' come i raggi X.
Ma esistono solo nel, cioè noi come facciamo a usarli? Li creiamo?
Sì,
li creiamo. E come si...
Allora,
come si... perché sono nel sole, li sparano?
Il sole ne produce, perché i raggi gamma nascono per lo più dalle interazioni dei nuclei, quando i nuclei hanno dei processi appunto di decadimento nucleare, un po' anche per esempio nelle bombe atomiche vengono prodotti tanti raggi gamma, perché sono appunto fotoni ad altissima energia, sono le energie moralmente più alte che abbiamo dei fotoni, oppure li puoi produrre con dei dispositivi che accelerando carica, un po' come nei raggi X, mettendo ancora più energia uno riesce ad arrivare lì. Come...
Quindi GIG, robot d'acciaio, lì aveva dentro un macchinario del genere per sparare. Ma era GIG o era qualche... Era...
Secondo me non era
allora,
non erano raggi gamma.
Allora Goldrake aveva i raggi, qualcun altro li aveva.
L'energia del sole...
Quello era Daitarn, sì.
Se fai il raggio della morte ti conviene non usare gamma, ma usare, che so, dei laser.
Laser, meglio.
Infrarossi, cioè... frequenza è sempre luce ma frequenza più bassa.
Il raggio della morte è un'altra roba terribile, perché procura la morte dal nome, desumo.
Diciamo, se metti tante energie ti ustioni, se ne metti ancora di più incenerisci.
Certo, ma allora dicevamo quelli del sole invece, ma sulla Terra arrivano filtrati dall'atmosfera, non arrivano perché li filtriamo il campo magnetico, l'atmosfera.
L'atmosfera proprio particelle l'aria, quando arrivano non riescono a passare perché l'aria è comunque un suo spessore, piano piano se li pappa.
Guardate, tutti. Puntacazzismo giusto, ci scrivono ok Hulk raggi gamma, ma attenzione, i Fantastici 4 erano stati colpiti dai raggi cosmici, tu che sei cosmologo.
Vuol dire tutto e niente, però
cosa sono i raggi cosmici?
Sì, ha detto bene, vuol dire tutto e niente, nel senso possono essere tante cose.
Tra cui anche i raggi gamma,
possono essere anche protoni, possono essere anche particelle prodotte nell'atmosfera da queste particelle cosmiche che arrivano, possono essere di tutto davvero.
Ma non siamo colpiti continuamente da tutto?
Sì, qualcuno riesce a passare di raggio cosmico. In effetti i primi che li studiavano andavano in montagna con i rivelatori, perché lì c'era meno atmosfera e una più alta probabilità di vederne qualcuno passare. Qualcuno arriva qui, in effetti, sono anche loro responsabili delle mutazioni genetiche che hanno portato la vita a svilupparsi.
Ci suggeriscono, tra l'altro ci suggerisce il nostro prossimo ospite della seconda parte, telefonico, Francesco Tragni, e collega, che GIG usava i raggi delta, che non esistono.
Questi non li ho mai sentiti.
Inventati dentro in GIG.
Però magari...
Magari li scopriamo. Li scopri tu magari?
No, non mi occupo di particelle.
Forse era Mazinga. No, ma non era, secondo me non era neanche Mazinga quei raggi gamma. Secondo me è più una roba...
Che è dentro il mio cervello?
Sì.
Perché Astro Ganga non sparava niente. Era una specie di wrestler molto alto. Beh, è vero, che è stato il primo Astro Ganga, il primo robot.
Qual era Astro Ganga?
È uno che va bene, di una tristezza unica, che alla fine nell'ultima puntata, spoiler, chiudete le orecchie, muore.
No!
Sì. Era come un grande wrestler, veramente, non aveva poteri. Cioè, aveva poteri di forza, ma non...
Non è quello che andava sul surf con la lancia?
Quello è Silver Surfer.
No,
quello, scusa.
Un robot. Come un robot. Si chiamava quello? Che andava in giro su una specie. Non era un surf, era una, diciamo, una struttura che sembrava un surf. Aveva in mano una lancia, era fighissimo.
No, non era lui.
Non era lui, vabbè. E raggi gamma, stavamo dicendo, i raggi gamma, ma quando dici...
Il grande Mazinga, dicono.
Il grande Mazinga. No, il grande Mazinga usa l'energia Z.
No, quello è Mazinga
Z. E il grande Mazinga usa l'energia grande. Quando
sì,
metti...
una grandissima energia.
Prima quando parlavi di aumentare l'energia... Che cosa vuol dire aumentare l'energia? Cioè metti più prese elettriche? Cos'è che
fa? I raggi gamma. Il raggio gamma ha più energia perché sai che la luce, dicono, parlano di queste particelle, si chiamano i fotoni, no? Sì. I fotoni sono essenzialmente la particella fondamentale della luce, della radiazione elettromagnetica. Mm. I fotoni sono essenzialmente dei piccoli pacchettini di energia che viaggiano nello spazio, che arrivano e tu li puoi interagirci, insomma, se ti illumina la luce, questi fotoni vengono assorbiti dalla tua pelle, per te.
Ok.
E allora il fotone del raggio gamma, in particolare, ha molta più energia del fotone della luce, per esempio, o delle onde radio, ancora di più. E sì, questo intendevo, cioè il raggio gamma ha più energia lui nel singolo fotone.
Ma praticamente, scusatemi, i vari raggi praticamente sono la stessa roba ma a diverse intensità.
Frequenze.
Giusto. I raggi gamma sono esatti più energetici, dopo ci sono i raggi X un po' più scarsini. Poi
ma
sono
fatti tutti della stessa roba?
Sì, sono tutti luce, tutte onde.
Eloquio da professorone.
Sì, professorone.
È giusto.
Okay. Allora, nel frattempo ci hanno mandato, grazie a Barbara, mi pare, un elenco delle armi di Jig robot d'acciaio. Mm. Ci sono i raggi gamma, però pare che siano una specie di ciofeca, li spara dagli occhi.
Ah, ok.
E solo nel corpo a corpo con dei nemici.
Jig non ha mai sparato nulla.
E poi invece i raggi delta li spara da quei quattro capezzoli praticamente che ha davanti nel petto e sono come dei... A volte sono come dei lacci che imbrigliano il nemico, a volte no. Sì. Però quindi c'è della fantasia molto molto sviluppata. Insomma,
sono particelle,
al potere,
sono raggi,
sì.
No? Teccaman, nel frattempo mi è
quello con la l'hanno scritto anche, sì.
Ah, okay. Tatsunoko Production, grandissimi, gli stessi di Hurricane Polymar.
Ah, bello.
Allora, noi con te stiamo provando ad arricchirci culturalmente, quantomeno, visto che non riusciamo a farlo economicamente con Dindini. Di tanto in tanto con te, Davide, l'altro scienziato che salutiamo e che sarà con noi presto, entro la fine della trasmissione, entro fine giugno, parlare di altro.
Possiamo svelare anche un piccolo retroscena. Noi siamo talmente creativi che generalmente chiediamo all'uno l'argomento su cui invece è specializzato l'altro, perché per noi è un po' tutto un calderone, la fisica, l'astrofisica, figurati, i raggi, ma ci vuole il tiraraggi, cioè per i raggi gamma va bene lo stesso tiraraggi dei raggi X, il tiraraggi, quello, sai il tiraraggi, non è presente,
non ce l'hai, ma non è un intellettuale, non è mica
vai,
poveretto che...
Non ce l'ha la bicicletta in Inghilterra?
Ah, madonna, okay. No, non l'ho mai usato.
Non ho mai usato
la bici.
No, il tiraraggi.
Sì, ho sistemato freni, gomme, cerchi, ma tiraggi.
Io me lo faccio fare da Davide Maggi, che salutiamo. Senti Giorgio, ma il tuo, cioè tu hai mai creato questi cosiddetti raggi gamma, com'è che li crei, con una pistola?
Ma io personalmente no, però ci ho lavorato con dei raggi gamma, cioè in laboratorio, a volte in realtà per didattica, per gli studenti che ho, avevamo una sorgente di raggi gamma.
E com'è fatta? Cos'è un...
Lì è proprio un pezzettino di metallo, cioè questo metallo, adesso vi fate una risata, noi usiamo una sorgente che è, no, l'americio, e un'altra che è lo stronzio, che esiste.
Ci prendi per due scemi,
no,
che ci mettiamo a ridere perché
guarda
parli
che
di stronzio?
Abbiamo passato le infanzie a cercare lo stronzio dentro nell'acqua minerale, figurati.
Per le battute. E sì,
ci prende per degli scemi.
No, per giocherelloni, non dei scemi, dai.
E niente, è un metallo, uno spunzone,
metallo.
Non è cioè non ha uno
è un tondino così di metallo.
Ma i raggi gamma come, non si vedono?
No, allora non li vedi. Però...
Ma c'è qualche strumento che ti fa vedere o è solo, come dire, una forma grafica che ti...
Sì, no, tu hai questo detector come una, sì, come, che so, il sensore per gli infrarossi. C'è un dispositivo che raccoglie i raggi gamma e tu vedi il picco.
Un grafico,
un
vedi?
Un grafico, okay. Sì, diciamo, non c'è maniera di tradurli a occhio nudo. Ecco. Purtroppo, per visualizzarli.
Senti, noi ti chiediamo delle totali minchiate, possiamo dirlo chiaramente, cioè scegliamo degli argomenti completamente a caso suggestionati dai fumetti, ma sì. Tu invece prima di entrare ci hai detto una, che voi ovviamente non ti abbiamo chiesto niente in proposito, ci hai detto sto partecipando a un bel esperimento tra Milano e Londra, qualcosa che cambierà il modo di vedere l'umanità, e noi ovviamente non ti abbiamo chiesto nulla in proposito. Cosa stai facendo?
Cambiare il modo di vedere l'umanità è difficile, no, Però è un bel progetto. Io mi occupo appunto di onde gravitazionali e in particolare questo è un metodo che si sta sviluppando, insomma non siamo noi a averlo inventato, noi siamo quelli che stanno provando proprio a renderlo concreto, di vedere onde gravitazionali attraverso quella che si chiama la diflessione astrometrica delle stelle, che tradotto in parole povere è un po' come quando vedi il fumo della candela, l'immagine dietro tremolare, okay. Alla stessa maniera, se passa l'onda gravitazionale dovremmo vedere una perturbazione piccolissima però sincrona di tutte le stelle nel cielo, se vogliamo, dovuto a questo effetto, ecco.
Cos'è?
L'onda gravitazionale.
Ecco, che cos'è l'onda gravitazionale, mi ero dimenticato di dirlo, è essenzialmente una perturbazione nello spazio che viene prodotta da eventi molto violenti nel tempo, tanto antichi, miliardi di anni fa.
E si formano delle galassie.
Nel senso che, per esempio, quando in questo caso le onde che vediamo sono, si spera, prodotte da o eventi appunto prodotti durante il Big Bang, le prime epoche dell'universo, o delle galassie che all'inizio della storia dell'universo sono entrate in collisione una attraverso l'altra, e quindi muovendo così tanto le masse, in particolare i buchi neri supermassicci all'interno delle galassie, questi hanno un po' nello scontro hanno prodotto tutte queste onde gravitazionali.
Ma è bellissima questa.
Tanto lo scontro è avvenuto in 4 miliardi di anni, però, cioè, sì, tipo, sì, i tempi, sì, sono quelli.
Queste cose che vediamo sono state prodotte tutte miliardi di anni fa, molto lontano.
E ci hanno impiegato tanto a prodursi.
A prodursi anche, ma soprattutto ad arrivare, perché l'universo nel frattempo si è espanso, quindi adesso quegli oggetti che l'avevano prodotta all'epoca sono lontanissimi. Quindi le onde che vediamo adesso erano state prodotte miliardi di anni fa.
Quindi è come se, perché io, scusa, gli faccio una domanda.
Vai.
Adesso la nostra galassia so che va verso un'altra.
Adesso noi ci stiamo avvicinando. Ci stanno avvicinando
Andromeda. E poi a un certo punto si, tra virgolette, scontreranno.
Si fondono, sì.
Ma in realtà nessun corpo celeste tra di loro si toccherà.
No, c'è qualcuno fra le miliardi di stelle
potrebbe sì,
scontrarsi. Quello che succede spesso è che perché si scontrino frontalmente, si crea un sistema legato di due stelle
che arrivano abbastanza vicine da influenzarsi
vicenda. Si legano e si orbitano uno intorno all'altra.
E scusami, ma se facciamo finta che stia succedendo adesso, no, questa cosa, e moriamo?
No, non cambia
non
assolutamente niente. Diciamo, il Sole stesso è difficile che sia quella stella che...
Cioè ci vuole una sfiga mostruosa, e comunque lo sai un po' prima.
E comunque lo sai decisamente un po' prima.
Ma una sfiga mostruosa oppure è culo, perché metti che ne so, c'hai due soli e c'hai sempre l'estate.
No.
Cioè è una figata, piove il giusto, comunque sole che tramonta alle 8:30 di sera, poi no, sale l'altro.
Non c'era il dilemma dei tre corpi, quando abbiamo fatto la puntata...
No, ho visto la prima puntata e purtroppo le mie gonadi sono state colpite da raggi gamma e sono finite in mille pezzi.
Non è male, insomma non è. Ma tu l'hai visto il dilemma dei tre corpi?
No.
Guarda. No, insomma non è male. Anche Dark Matter su Apple non è male, secondo me. Vabbè, no, interessante sta roba. Andiamo avanti a parlarne dopo. Cancelliamo Tragni e andiamo avanti.
No, dobbiamo... C'è un'iniziativa in auditorium, lo sentiamo. Beh, ma andiamo avanti con Giorgio lo stesso.
Sì. A dopo, il GR.
Silence.
Allora, siamo dei piccoli geni della radiofonia, ci siamo detti cosa mettiamo, i Gamma Ray o Gamma Ray di Beck?
E invece abbiamo messo i Gamma Ray, proprio il gruppo Gamma Ray, e poi dopo mettiamo Gamma Ray di Beck. Perché comunque noi vogliamo accontentare tutti, siamo veramente degli schifosi.
A me non piacciono i Gamma Ray.
Credo a me essere... abbastanza, sì. Non sono un conoscitore però...
Ma credo di averli sentiti adesso per la prima volta, sai. Vabbè, e il nostro ospite, ti piacciono i Gamma Ray? Stavamo parlando di musica poco fa, è uno che va in giro per concerti in tutto il mondo, in tutto il mondo conosciuto.
Gamma Ray però non li conoscevo.
Non li conoscevi, no.
Allora adesso dico, no, però lui va a vedere i Tool, ha detto, sì. E quindi sicuramente non ti fanno schifo i Gamma Ray.
No, no, bene. Sta,
però c'è un nostro ascoltatore, Diego, che è molto amareggiato. Ecco, una volta che mettete del metal è power metal da birreria. Mai del buon death metal politicizzato come i Carcass.
Non so chi siano e non mi interessa.
Diego, noi siamo... delle stars per tutte le stagioni, piacciamo, vogliamo piacere a tutti, per cui mettiamo della musica piaciona.
Luca è furioso perché non mi piacciono i Gamma Ray, invece Luca apprezza il fatto che mettiamo della musica che non ci piace per farvi contenti, cioè,
No, a Luca piacciono i Gamma Ray,
però è furioso perché
a te non piacciono, sì sì sì, però dice che però ti ama.
Mi ama, grazie, sì. Luca, anch'io, in un modo che non puoi neanche immaginare. Senti, la musica c'è e ci sarà forse anche domenica sera qua in auditorium, non dei Gamma Ray, nemmeno di Beck, ma la musica di Radio Rock FM.
Che non c'è più.
Che non c'è più.
Da tanti anni.
E quindi?
E quindi la si celebra.
La si celebra. Buongiorno Tragni.
Ciao, buongiorno. Rock and roll, rock and roll.
Rock and roll.
Stavi facendo headbanging con i Gamma Ray?
Ma pensavo una cosa, sarebbe stato un gancio perfetto se invece di Rock FM avessimo parlato di Gamma Radio adesso.
Sì, è vero, sì, è questo vero. Sì. Però quella c'è ancora ed è una radio concorrente, scusa, quindi no.
Infatti, non ne parliamo. No, invece parliamo di Rock FM, sono passati il 31 maggio, quindi da poco sono passati, fammi rifare i conti, 16 anni dall'ultima notte in cui... è rimasta in vita questa radio, le frequenze hanno chiuso il 31 maggio 2008, poi ahimè hanno avuto una brutta vicissitudine, nel senso che la radio era stata venduta al gruppo Mondadori, oggi sono frequenze che vengono utilizzate da una radio del gruppo Mediaset, e quindi vabbè, è meglio ricordare il passato, anche perché Rock FM è stata una radio... devo dire che nonostante ci siano oggi delle radio rock che ricordano un po' quel tipo di radio, più simile nella forma e nella sostanza anche a com'è Radio Popolare tutt'oggi, cioè molto libera, con chi andava in onda che aveva la possibilità di scegliere la musica da mandare, cosa che, ricordiamolo sempre perché è importante, tutte le altre radio non possono fare, nel senso che comunque le scalette sono molto, molto rigide, e quindi insomma è bene ricordare che anche per il rock c'è stato un baluardo di libertà e di questo genere.
Allora ti fermo, a proposito di baluardi di libertà, ricordiamo Radio Popolare è libera perché è sostenuta dai vostri denari e di conseguenza ringraziamo Paola, ti elogiamo perché ha appena acquistato dei biglietti dell'Operazione Primavera e ci manda lo screenshot.
Vai.
E ricordiamo che li potete acquistare sul sito di Radio Popolare in modo molto comodo e facile, o venendoci a trovare nelle varie uscite che facciamo. Mercoledì prossimo saremo a Varese, là. Giusto, siamo a Varese. Sì, Varese.
Mercoledì 12, Varese.
Varese, la cosiddetta città giardino. Ma torniamo a Rock FM. C'è un documentario che verrà proiettato?
Sì, allora domenica appunto alle 5:30, quindi ancora il sole non è calato, ma insomma in realtà poi la proiezione sarà alle 6:30, ci sarà la trasmissione di Bollicine in diretta dalle 5:30, dove sarà presente il regista ed alcuni dei protagonisti, i DJs che andavano in onda appunto a Rock FM. Il documentario racconta gli ultimi due mesi di vita della radio, quindi sono stati filmati le trasmissioni, tutti gli ospiti che si sono succeduti, tra cui, spoiler alert, pure Agostoni e Facchini, che hanno partecipato a questa kermesse di chiusura della radio, che poi è stata una sorta di grande festa, come vedrà chi verrà a vedere il documentario. E appunto è un bel pezzo di storia, perché comunque racconta una radio che purtroppo manca, ma che è stato un bel momento di radiofonia italiana, ecco.
Allora, domenica pomeriggio 17:30, dopo o prima essere andati a fare il vostro diritto e dovere di cittadini d'Europa, degli
sì.
No, per dire il nome di un partito, no, cittadini d'Europa. Oppure se non andate a votare, non andate a votare, è giusto anche quello. Grazie.
Grazie.
Ciao,
ciao Francesco, ciao,
ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Fate quello che volete, in poche parole, perché ne è vostra facoltà.
Eh sì, è facoltà, è facoltà vostra, facoltà. Sì, sì.
Tu ce l'hai la
scheda elettorale? Sì. Sta finendo,
mi anche sa. A me sta finendo. Ma tu ti rendi conto nel 2024 non potremmo, tac, con la CIE, la carta d'identità elettronica, vai lì e zac.
A proposito, ridammi il lettore della CIE.
Cazzo, ti sei ricordato?
Credo di essere l'unico in Italia ad averlo comprato, quindi sì.
E io te l'ho rubato.
E non l'ho mai usato, tra l'altro.
Ma neanch'io.
Io sono un sostenitore dello SPID.
Anch'io.
Però il governo futurista lo vuole togliere, vuole lo SPID. Tutto CIE vuole fare.
Il nostro ospite fa segno di sì con la testa continuamente, perché diciamo delle cose una più giusta dell'altra, sì. Giorgio.
Ah, io sono d'accordo, bisogna snellire un
po'. In Inghilterra
faccio vedere qua bellissima carta d'identità ancora vintage.
Maronna, ce l'hai con la cartacea?
Sì, sì.
Non è scaduta, è scaduta.
No, no, va fino al 2028.
Fino al 2028.
Aspetta, aspetta, perché Francesco ha comprato biglietti, quindi elogi!
Grande!
Elogi, elogi! Ha
grazie.
Comprato 8 biglietti, Francesco, grandissimo, 8 biglietti dell'Operazione Primavera. Andate, andate su radiopopolare.it, compratene, fatene man bassa, perché come abbiamo scritto su Telegram, un messaggio d'allarme, un grido d'aiuto che abbiamo lanciato sul canale di Telegram stamattina, il tempo stringe. L'estrazione è dietro l'angolo, è il 21 giugno e quindi abbiamo due settimane per comprare i biglietti e invertire una tendenza che fa del 2024 l'anno peggiore finora dell'Operazione Primavera. Non vorrete mica farci piangere, vero?
Doppio clic sta con la SPID, intanto ci aggiorna.
E andiamo Marco Schiaffino, aggiorna, Marco grazie, Schiaffino. Grazie.
Allora, Giorgio, ricordiamo un genio, noi, uno che ne sa di cose che gli altri non capiscono, non ci ricordiamo mai di cosa in particolare, ma comunque è uno che ha studiato, Alone. Abbiamo in studio con noi.
Sì, abbiamo uno studiato in studio con noi, Giorgio. Il George, in realtà, lo scienziato George, che sta all'Imperial College, ma adesso in realtà va in giro per concerti in Italia. Ed è stato anche turlupinato dal boss
sì.
E dalle corde vocali del boss.
Ahimè, sì, doloroso.
Sei un fan del boss?
Sì, sì, decido.
Uno di quelli, perché qua c'è uno zoccolo duro pesante in radio.
Non che va al pit, ma che conosce.
Vai anche all'estero a vedere. Beh sì, per te l'Italia è l'estero però, perché sei in Inghilterra.
E volevo andare a Londra, non sono riuscito.
Hai fatto trovato il biglietto, niente.
Ma senti, torniamo a parlare di quella roba che ci stai raccontando anche un po'.
Sempre con noi ovviamente ci approcciamo sempre con un linguaggio sofisticato e tecnico.
Tecnico, sì, sì tecnico. Onde gravitazionali, ci stavi arricchendo culturalmente parlando di onde gravitazionali. In particolare, fuori onda, hai detto qualcosa che ci ha lasciati completamente a bocca aperta.
Sì, di stucco.
Di stucco. È stato le onde gravitazionali. Attenzione, questo potrebbe essere il titolo: spostano gli specchi. Così potrebbe titolare un giornale italiano.
Questa è un ottimo riassunto di come viene fatta questa scienza, sì, sì.
Cosa vuol dire?
È che le onde gravitazionali, allora, per chi non c'era prima, che sono essenzialmente delle perturbazioni dello spazio-tempo dovute a fenomeni molto, molto antichi e molto violenti, di scontro, per esempio, di buchi neri o di cose molto massive, sono rilevabili adesso, le hanno già rilevate, cioè già un centinaio di eventi di questo tipo, qua a Terra, attraverso degli interferometri, sono degli strumenti fatti da coppie di specchi, essenzialmente, attraverso i quali fai passare, rimbalzare un laser, e guardando essenzialmente il laser, guardando come è fatta appunto la luce, quando ti arriva il detector del laser, riesci a capire se questi specchi si sono spostati. perché se passa un'onda gravitazionale quella storce lo spazio e tempo
e il laser fa
allontana gli spezzi, quindi vedi il laser.
No, no, aspetta,
cambia la fase. Sì.
Ha detto l'onda gravitazionale storce lo spazio tempo.
Sì. Distorce, distorce in maniera colloquiale.
Sì.
Stai correggendo il mio italiano?
No, il mio, no, l'ho detto io.
Okay. Allora, ma è incredibile, cioè lo spazio-tempo non valgono più? È questo che stiamo dicendo?
Che le distanze...
No. Sicuramente no!
Valgono, lo spazio-tempo vale ancora, però viene perturbato se passa questa onda gravitazionale e che le distanze, se vai con un righello a misurare una distanza fra due punti, questa distanza...
Cambia, poi torna... Però l'onda passa
un metro virgola zero zero.
E poi torna a essere un metro perché l'onda è andata?
Esatto, in particolare l'onda passa e l'onda dura un tot, diciamo, come qualunque segnale.
Ma sai che è una cosa che succede anche nella via sotto casa mia, quando passano queste onde con la marmitta bucata, io non sento niente. E la distanza tra me e il balcone diminuisce perché esco a gridare. Sì, è pazzesco, vedi? Anche nella vita normale ti succedono cose.
Tra l'altro tu stesso sei protagonista con un'altra marca di moto delle stesse cose sotto finestra di altre persone.
Allora, di solito è sotto la finestra di Diego qui, quando arrivo, Diego, il nostro collega, quando arrivo con la mia moto e la parcheggio, e lui esce dicendo, ma di chi è questo rombo? Perché anche lui è motociclista, a volte riconosce il mio rombo, altre volte invece lo scambia per un rombo di una moto più costosa, ma la mia è una moto per pezzentoni.
E tra l'altro tu vieni spesso su una ruota. Come
per risparmiare la gomma davanti.
Esatto, come quei cretini di teenager che vanno in giro in bici su una ruota.
Senti, Giorgio, no, volevo chiederti un'altra cosa. Le onde gravitazionali, ma a che velocità vanno? Alla velocità della luce?
Sì, per quello che ne sappiamo sì.
Proprio uguale a quella?
Per quanto l'abbiamo misurato sì, c'è una grossa attività in cercare di vedere se vanno un po' più lente, per ora no, la risposta è...
È velocità della luce.
Sì, esatto.
Ma adesso io non vorrei dare suggerimenti a voi che state facendo questi esperimenti, ma mi soffermerei ulteriormente sulla questione degli
specchi, no?
La distorsione dello spazio-tempo. Non si è provato a utilizzare questa distorsione per cambiare la storia, no? O mutare il corso degli eventi.
Viaggiare nel tempo. Diciamo che il discorso dei wormhole, se vogliamo, un po' di Interstellar, i passaggi, uno si sposta nel tempo, riesce a bucare lo spazio-tempo, queste cose, è legato alla stessa teoria che è quella della relatività generale. Ora, le onde gravitazionali sono prodotte da buchi neri, da eventi molto, cioè che non sappiamo riprodurre qui. Ecco.
Ok.
Quindi è difficile da controllare.
Cioè andrebbero amplificate, andrebbero create da noi più potenti, perché sono lontane quelle che vediamo.
Se, esatto, se riusciamo a creare delle deformazioni dello spazio-tempo potremmo fare... sistemi tipo il famoso motore a curvatura della fantascienza per viaggiare più veloce della luce, si basa sul principio per cui tu non è che fisicamente ti sposti ma deformi lo spazio-tempo, crei una sorta di bolla che quella si può provare,
che ti porta in un punto che avresti dovuto invece per arrivarci fare anni, esatto, proprio, cioè secoli.
Però fare questa cosa è veramente difficile anche dal punto di vista teorico, perché
sì, ma figurati, nei nostri cervelli sta cosa non entra mai. Comunque io ho capito questa cosa, allora, che fai conto che lo spazio-tempo è così, è come una gazzetta intera, e invece lo pieghi in due come la gazzetta piegata in due, e quindi due punti di fatto sono più vicini.
Perfetto,
genio.
Se colleghi, se attacchi
qua,
incolli foglie, a quel punto hai creato un wormhole. Questo però in quattro dimensioni, ecco, è un po' più complicato.
C'è Diego che fa una domanda interessante, alla quale io forse potrei rispondere, ma preferisco che lo faccia il nostro ospite.
Sì, dov'è Diego? Su
Telegram, l'ultimo Telegram. Allora, intanto ringraziamo un sacco di gente, ringraziamo Carlo, elogiamo perché ha preso i biglietti dell'operazione.
Anche lui?
Anche Alessandro.
Alessandro, 8 biglietti, bravissimo. Oltre ad avere un nome favoloso,
sì,
essere mio omonimo, ha anche comprato 8 biglietti, quindi una persona veramente meravigliosa.
Non solo lui, ringraziamo Nicola e lo elogiamo.
Elogi per altri 8 biglietti, Nicola. Allora,
Swox, anche Swox, a.k.a. io lo so chi è quello che chiama e dice sono Sdrubale.
Asdrubale, 4 biglietti, grandissimo. Allora, io da qui all'estrazione vorrei riuscire a sparare fuori un elogio
che, formato famiglia,
che piega lo spazio-tempo a chi comprerà 100 biglietti.
Ok.
Oh, van bene anche 4,20, continuate a comprarne 4,20, ma quando arriverà il 100 biglietti in una volta sola partiranno grossi elogi.
Lo invitiamo a mangiare un trementino,
o la invitiamo,
di tonno.
O la invitiamo.
O la invitiamo.
Perché devi pensare,
vabbè,
che sia un
comunque
uomo?
Comunque chi ha in mano il borsellino, ah, certo, è l'uomo di famiglia.
E allora smentiteci, donne all'ascolto, ascoltatrici, siate voi a comprare 100 euro, no scusa, 250 euro di biglietti, cioè 100 euro.
Che poi quest'anno...
200 biglietti, cazzo!
Quest'anno, visti i pochi che stiamo vendendo... Tendenzialmente vinci tutto.
Praticamente vinci tutto, sì. Abbiamo avuto un'impennata importante qui, perché scusa, abbiamo elogiato per un 100 biglietti complessivi.
Senti, no, Diego chiedeva questa cosa, lasciamo rispondere a te. Perché nello spazio si muove tutto alla velocità della luce?
No, non è vero.
Non è vero,
No, tipo noi non ci muoviamo alla velocità della luce.
Prendi, esatto, una navicella è difficile arrivare.
Diego, fai delle domande.
La luce si muove alla velocità della luce, le onde gravitazionali pure, e il motivo per cui si muovono tutti alla velocità della luce è essenzialmente dovuto alla miravolante relatività speciale di Einstein, che è una teoria che ti dice che la velocità della luce è costante. Cioè, se tu sei un raggio di luce sopra un raggio di luce, non è che vai due volte la velocità. Non è come se sei tu che cammini su un treno, okay, che va uno, non si sommano, la velocità della luce è una costante assoluta.
E non può essere superata.
E non può essere superata, esattamente.
Grazie anche a Leon, che ha comprato dei biglietti. Allora, elogiamo anche Leon, che ne ha presi 4 in sede e altri 8.
Ah, elogi, online. Elogi. Avete ancora 2 minuti e mezzo per essere elogiate e elogiati, quindi comprate, fate comprare. E quando è che ci viene a trovare ancora, Giorgio? Adesso torni al tuo Imperial College.
Sì, sì, tornerò su.
Ma io avevo una domanda, ma perché gli specchi?
Perché
dentro c'è il laser.
Esatto,
che gira.
Ah. Per misurare a distanza usi un laser.
Però diciamo che comunque lì per misurare, ma le onde gravitazionali non spostano solo gli specchi.
No, spostano tutto. Esatto.
Spostano tutto, ok, era lì che volevo arrivare.
Spostano gli equilibri. Sì.
E vabbè, ma sono le onde gravitazionali che creano la distorsione spazio-temporale, o è la distorsione spazio-temporale che crea le onde gravitazionali?
Le onde gravitazionali sono la distorsione spazio-temporale.
Ah, sono.
Hai visto? Sì. Tu pensavi A, B e invece C?
C.
Sono proprio loro. Questa perturbazione è
incredibile, ma io farei anche un'altra puntata su sto tema.
Comunque Disma, se tu facessi come me, cominciassi a guardare tutti i video divulgativi di fisica su YouTube, un po' di cosette secondo me, io non capisco niente, però mi affascinano molto, li guardo di continuo e faccio una fatica a capire pazzesca, però ogni tanto qualche concetto mi arriva.
Va bene per le onde gravitazionali, che se mi fate parlare di quella, la prima cosa di cui mi occupo davvero, di cui mi chiedete.
Ah, vedi, abbiamo azzeccato tanto per caso.
Pian pianino ci avviciniamo, sì, sì.
La prossima stagione approfondiremo, allora. Vabbè, nel frattempo, Giorgio, ti ringraziamo, ti facciamo tornare nel tuo laboratorio. Voi non lo vedete, ma adesso c'è ancora quel camice bianco classico degli scienziati e le penne nel taschino, un topo da laboratorio.
Sì, adesso ultima domanda per Giorgio. Nicola chiede: ma Giorgio non si infuria quando la gente parla di anni luce come un'unità di misura del tempo invece che della distanza?
Ci sono abituato. Però abituato. Apprezzo, grazie mille, che c'è gente che combatte per questa cosa.
È grande.
Chiedete l'esperto del libro Dio, la scienza
e le prove.
Prove. No.
Chiedete all'esperto.
Non si capisce niente, impara a scrivere.
Del libro. Prima abbiamo parlato in realtà di scienziati che credono nelle divinità.
Ma ne abbiamo parlato per 30
però,
secondi.
Fuori onda, sì, sì. E Giorgio conosce degli scienziati che sono religiosi, sì, anche, credenti.
Anche matematici. Anche matematici.
D'altronde il più grande scienziato di tutti è...
È il motore immobile?
È stato il dio iracondo che ha creato in 7
sì,
giorni.
E che scriveva le cose sulla sabbia con un bastone nodoso. Sì.
Urlando. Diamo la linea a Cecilia di Lieto.
Ciao Giorgio, grazie.
Ciao a tutti.
A presto, ciao.